io sono davvero molto molto contenta di averlo in collegamento. Faccio un piccolo spoiler che magari non interessa ai radioascoltatori, però io voglio farlo lo stesso. Quando ero proprio giovanissima, ragazzina piccolissima, lui era uno dei miei calciatori preferiti, ha militato in quella che è la squadra della mia città. E insomma, se al tempo, e avevo tipo 11-12 anni, mi avessero detto che poi lo avrei continuamente strettato al telefono per notizie di mercato, è sempre abbottonatissimo, questo è un altro spoiler che posso fare, però insomma lo avrei strettato per quello, per un commento tecnico, per un qualcosa, probabilmente a 11-12 anni non ci avrei creduto, invece poi ecco che mi trovo invece a strettarlo continuamente. E è davvero un grande piacere avere in collegamento il direttore sportivo dell'Albino Lecce, Antonio Bedio.
Grazie a voi e grazie dell'introduzione che mi hai fatto, Claudia, troppo troppo gentile.
No, no, però è vero, cioè, quando ero proprio piccoletta, ora è vero che noi, Antonio, siamo rimasti giovani, questo occorre precisarlo.
No, io sono invecchiato, te sei rimasta giovane.
Un'eterna Peter Pan, un'eterna
brava.
Brava. Allora, Antonio, addentriamoci ai giovani, quelli un po' più giovani di me, insomma, i ragazzi che in casa Albino Lecce state crescendo. Proprio ieri nella conferenza stampa di presentazione alla stagione hai parlato un po' anche di questi ragazzi, ed effettivamente la notizia che è salita alla ribalta è stata la cessione di Dumbia in Serie A, una cessione che fa vedere quello che davvero deve essere il lavoro fatto sui giovani, e che purtroppo soprattutto in Serie C l'Albino Lecce è una delle poche squadre che davvero fa, è una delle poche realtà che ha la pazienza di crescere e aspettare anche i giovani, che poi però danno i loro frutti.
Sì, assolutamente. La nostra è una realtà che ha sempre fatto negli anni precedenti di questa filosofia il proprio mantra. Poi negli ultimi anni il nostro presidente, che è stato un precursore di investire sui giovani, guarda caso con le nuove riforme, soprattutto per la Serie C, si è andato incontro a questa situazione di crescere i giovani del settore giovanile, di investire, e noi adesso stiamo raccogliendo i frutti importanti, perché insomma la cessione di Dumbia è stata un po' la ciliegina sulla torta di un lavoro che parte da quasi un decennio.
È un lavoro che poi tra l'altro in Serie A ha portato anche ad esempio Gelli, che ha toccato il Frosinone, non veniva proprio dal vivaio seriano, però comunque è un altro calciatore sul quale l'Albino Lecce ha deciso di puntare molto, facendolo crescere. Insomma, arrivava da una realtà come il Tutto Cuoio retrocessa, lo ritroviamo, l'abbiamo visto in Serie A Frosinone, lo ritroviamo ora al centro del mercato. Ma l'Albino Lecce, come dicevi, è stata un po' una delle società precursori di un certo modo di far calcio, non solo per quello che riguarda i giovani, ma anche per quello che riguarda le strutture, perché anche quelle credo che siano una nota molto importante nel calcio moderno.
Sì, infatti, come dicevi te, siamo l'unica realtà di Serie C italiana ad avere, insieme forse alla Virtus Francavilla, con la differenza che noi, oltre allo stadio di proprietà, abbiamo nella stessa location abbiamo anche il centro sportivo con quattro campi da calcio, con palestra multifunzione. Quindi abbiamo una struttura che in Serie C non ce l'ha nessuno, e parecchie realtà di Serie B non hanno. Quindi, tornando al discorso anche di prima, non solo il presidente è stato un precursore sulla filosofia dei giovani, ma anche sulle infrastrutture è stato uno dei primi a investire. E penso che sia fondamentale per il calcio moderno a cui siamo andati incontro.
Ma perché secondo te c'è poca lungimiranza nel creare poi un modello come quello che ha creato l'Albino Lecce? Perché poi secondo me non si tratta solo di problemi di disponibilità economiche, spesso purtroppo si tratta anche forse di mancanza di progettualità, di poca lungimiranza.
Allora, ti devo rispondere come quando facevo il giocatore in maniera diretta, franca, e pagandone poi magari le conseguenze, o devo fare il diplomatico?
Allora, hai già risposto, quindi perfetto, possiamo passare alla domanda.
Diciamo, allora, ne esco fuori dicendo che noi in Italia abbiamo una mentalità, penso che siamo tra le peggiori nazioni, non dico vabbè, del mondo, no, ma dico d'Europa sicuramente, dove pensiamo a investire più sui giocatori che sono di passaggio, sono dei dipendenti che hanno dei contratti in scadenza a 1, 2, 3, 4 anni, che non sulle infrastrutture che rimangono e diventano sono degli immobili su cui poi uno, nel momento che vuol vendere la società, cioè, ha un patrimonio. Cioè, l'Albino Leffe, oltre alla struttura, ha 12 mini, che va in giro a prendere i ragazzi fino a Milano, Brescia, Cremona, quindi è il raggio di 50 chilometri. Quindi c'è proprio un patrimonio importante. Io quando vado a prendere, se dovessi essere un imprenditore, vado a comprare una società X, cosa trovo? Trovo niente, trovo magari 5, 6, 10 giocatori sotto contratto, quindi che non creano neanche patrimonio, perché quasi sempre sono giocatori di categoria, e quindi è questo che dovrebbe far riflettere un pochettino chi investe nel calcio. E come dicevi te, è una cosa prettamente italiana sbagliata. Io ho avuto la fortuna di essere stato chiamato dal Albino Leffe, conoscevo la realtà, perché comunque sono cresciuto a Bergamo, quindi sapevo la mentalità del presidente. Adesso si arriva dopo tanti anni, anche per i pessimi risultati che sono stati fatti anche in nazionale, dove in ritardo cominciano a pensare di limitare il numero di stranieri. In Serie B già l'hanno fatto in maniera intelligente da 2-3 anni, togliendo il minutaggio ai giovani stranieri, quindi le città di Serie B sono costrette, quelle di un certo livello, cioè che hanno una filosofia italiana tipo su Tirol, a investire sui giovani della Serie C, e noi della Serie C andiamo a prendere la Serie D. Insomma, la filiera deve essere questa. Poi ti ripeto, tornando al discorso di prima, chi non investe in infrastrutture è perché non perché non ha disponibilità economica, perché non ha voglia, che è diverso.
Esatto, poi vabbè, è vero che spesso si trovano anche resistenze da parte delle amministrazioni comunali, perché un altro grosso problema secondo me è che spesso non si capisce che il calcio ormai non è solo divertimento e passione, ma è anche un'azienda che porta profitto non solo all'azienda stessa, ma anche al territorio circostante. Insomma, pensiamo a quanto 10.000 tifosi in trasferta possono muovere.
Sì, ma è vero, ci sono dei problemi di burocrazia in Italia, sugli stadi, questo sicuramente, però ci sono anche delle eccezioni, tra l'altro Bergamo è un'eccezione, e Empoli adesso stanno progettando di fare le cose. Secondo me, se c'è dialogo, si arriva a un compromesso, perché poi per i comuni la gestione di uno stadio è un problema, perché comunque c'è un costo, quindi ci sono le proprietà che possono investire negli stadi. Tu sei di Pisa, sai benissimo che lì lo vogliono fare, però anche è vero che lo stadio di Pisa è in una zona un po' particolare, molto centrale, quindi magari lì è il vero problema, mentre a Bergamo non c'è il problema.
È troppo centrale a Pisa, sì. A Pisa purtroppo è sì. Proprio anche un discorso logistico che effettivamente, insomma, rende molto più complessa la situazione, quello assolutamente sì.
Però ti ripeto, Pisa, guarda caso, un minimo di centro sportivo l'ha fatto, non eccezionale, però l'ha fatto. Lucca, che io sono stato, e da anni si parla, non hanno ancora adesso, che sono passati 36 anni, da, no 26, scusami, 26 anni da quando io giocavo a Lucca in B, ancora c'è solamente un campo d'allenamento per la prima squadra. Il settore giovanile ha dovuto trasferirsi in una località lì vicino dopo 26 anni. Cioè, non è la situazione solo di Lucca, sono tantissime le realtà, anzi la maggior parte, ma perché chi prende in mano la società tende a investire magari tantissimo
sui dipendenti, sui giocatori. Cioè, quindi faccio un esempio: su 10 euro ne investe 8 sui giocatori e sulle strutture ne investe 2, forse. E questa, secondo me, questa non è lungimiranza imprenditoriale. Per me non è lungimiranza.
No, ma anche perché, insomma, proprio voi avete dimostrato che i risultati arrivano comunque anche facendo tipi di investimenti diversi. Voi, ma penso ad esempio negli anni, al netto dell'epilogo che poi c'è stato, anche a una società come il Pordenone, che comunque non ha investito solo sulla squadra, ci ha messo 12 anni ad andare in Serie B, magari è stato un tempo piuttosto dilazionato, però qualcosa di importante aveva creato e, ripeto, al netto poi magari di errori di valutazione che possono essere stati commessi dalla vecchia proprietà. Però comunque qualche buon modello da seguire in realtà ci sarebbe, è che qui siamo troppo figli del risultato immediato, non nel risultato duraturo nel lungo termine, e davvero siete poche voi squadre che insegnate questo. Penso a voi, penso al Cittadella, al Sud Tirolo anche, però si fa fatica magari a trovarne troppe altre.
Ah, io capisco che determinate piazze hanno l'esigenza, faccio esempio di Catania, di dover vincere subito, perché comunque c'è dietro una tifoseria, una città che spinge per tornare in categorie importanti come la Serie B. Ma in tante altre piazze, come possa essere appunto a livello della Binoleffe, ti ripeto, non hanno investito mai, non dico sulla struttura dello stadio, ma neanche nel dare la possibilità al proprio settore giovanile di allenarsi su dei campi, non dico in erba, ma almeno in sintetico, cioè, il minimo indispensabile, perché si tende sempre a sminuire il lavoro dei settori giovanili, e poi ci si ritrova nel 2024 agli europei a dover dire che in nazionale non ci sono più talenti, sempre la stessa favoletta. Invece secondo me bisogna partire un pochettino, andare più a profondo nel discorso, e non fermarsi nella parte superficiale.
Senti Antonio, io ora ti porto un attimino invece sul mercato, un altro dei temi caldi di questi giorni, insomma ti accompagnerà fino al 30 di agosto, quindi un tempo ancora sufficientemente molto molto lungo. Proprio ieri Mister Lopez ha detto che state ancora aspettando 2 o 3 tasselli. Io i nomi non te li chiedo, tanto so che non li faresti, però dove sono le zone in cui l'Albinoleffe ha più urgenza di intervenire?
Sicuramente un difensore centrale e un attaccante, come penso che la maggior parte delle squadre stanno cercando, con la differenza che noi per il nostro modo di lavorare cercheremo di prendere dei profili dove ancora non si sono espressi in maniera importante, quindi da rivalutare. Questi sono i due ruoli sicuramente dove dobbiamo intervenire abbastanza, dico velocemente. Poi più avanti vediamo anche in mezzo al campo un centrocampista con determinate caratteristiche, potremmo anche lì intervenire in quella zona. Comunque sicuramente tre profili importanti, over.
Ecco, quindi insomma profili comunque con esperienza.
Oh, sì, assolutamente.
Ecco, anche perché poi alla fine, per quanto sia giusto valorizzare i giovani, è magari anche giusto dare elementi un po' più anziani a una rosa, proprio perché comunque un giovane può crescere meglio con qualcuno esperto accanto.
No, non lo sento bene, scusa, puoi ripetere?
No, ti dicevo che comunque insomma è giusto valorizzare i giovani, però è anche giusto mettere all'interno di un gruppo elementi esperti proprio per far crescere meglio anche i ragazzi più giovani.
Ah, sì, assolutamente. Il giovane può essere esaltato, migliorato, valorizzato se a fianco c'ha dei giocatori esperti, il giusto, ovviamente essere giocatori giusti nella comunicazione, nel saper migliorare i ragazzi giovani a fianco. Questa è una cosa che bisogna anche stare attenti nella scelta di questi profili. Una volta, ci sono passato anch'io, una volta si aveva compagni di squadra più anziani che ti insegnavano anche, tra virgolette, a pulirti le scarpe. Ovviamente i tempi sono cambiati, adesso bisogna insegnargli ai comportamenti nello spogliatoio, a migliorarli sotto il punto di vista tattico, delle letture di certe situazioni, perché tanti giovani a volte arrivano, e si torna al discorso sempre di settore giovanile, arrivano in prima squadra dove non hanno un'educazione calcistica adeguata. Quindi anche lì c'è un altro discorso, ci sarebbe un altro discorso, un altro argomento da aprire. Però ti ripeto, nella scelta dei più anziani bisogna stare attenti a fare questa valutazione.
Ecco, invece per quanto riguarda il capitolo uscite, comunque insomma accennavi ai movimenti in entrata, queste entrate saranno indipendenti dalle uscite o comunque un po' subordinati a quello?
No. Noi in uscita abbiamo solamente il Pratelli, che è un portiere del 2002, che ci ha chiesto di avere più spazio, di poter andare a giocare, perché dopo il campionato di Marietta dello scorso anno di un certo tipo, ovviamente continueremo di partenza a puntare su di lui. Quindi Pratelli ci ha chiesto la possibilità di andare a giocarsi le sue carte in qualche altra società.
Ecco, anche ripartire comunque da una statura già piuttosto strutturata è sempre un fattore positivo nel calcio, proprio anche per la continuità di un percorso.
Ma sai, io ritengo che sia abbastanza importante, non dico fondamentale, ma importante, perché ci si conosce, è come una famiglia dove hai già fatto un percorso iniziale, quindi si conosce i pregi e i difetti, ci si può sopportare e supportare a vicenda. Quindi ritengo che sia un percorso insomma che ti fa partire con un piccolo vantaggio rispetto a una totale rivoluzione che magari si potrebbe fare.
Antonio, io in chiusura ti faccio una domanda un po' cattivella. Allora, ieri hai parlato di obiettivo minimo la salvezza. Obiettivo minimo si intende che insomma deve essere quello raggiunto quasi a dicembre, si potrà poi parlare di playoff per l'Albino Lecce.
Ora, io potrei parlare anche di vittoria del campionato, ma sarei un visionario, no? Bisogna essere sempre consapevoli e lucidi di quello che si può fare. Io perché dico che obiettivo minimo è la salvezza? Perché c'è da salvaguardare quello che dicevo prima, quello che il nostro presidente ha creato in 26 anni, perché comunque è il presidente più longevo della Serie C, è 26 anni che è presidente dell'Albino Lecce, ha creato una struttura ripeto, mostruosa, che comunque è determinante per la crescita dei nostri giovani. Quindi il mantenimento della categoria è fondamentale, perché sennò questo patrimonio andrebbe disperso. Ecco perché ho detto l'obiettivo minimo è la salvezza, è cosa che non è così facile in un campionato difficile come la Serie C, con delle realtà che anche le neopromosse che sono su quest'anno sono neopromosse di nome ma non di fatto, perché comunque hanno potenzialità. Parlo della Clodiense, posso parlare dell'Alcione o del Caldiero, cioè non sono neopromosse che vengono per fare un anno di transizione, no, assolutamente, hanno una progettualità, perché so che Caldiero la società vuole patrimonializzare con lo stadio, per esempio, no? Quindi vuol dire che hanno un progetto, un programma ben definito. Quindi non è così scontato raggiungere l'obiettivo minimo della salvezza, l'abbiamo visto l'anno scorso, e non dimentichiamoci del Mantova 2 anni fa, appunto, che a 45 punti proprio contro l'Albino Lecce si è trovato a fare i play-out retrocedendo. Cioè deve essere sempre di monito quello che è successo al Mantova. Ecco perché dico l'obiettivo minimo è raggiungere la salvezza più velocemente possibile. Ovvio che non è dicembre, perché a livello matematico è impossibile a dicembre, ma contenterei anche a febbraio, fine febbraio.
Ecco che sì, io ero stata effettivamente un po' troppo, insomma, forse anticipatoria sui tempi, però ecco sì, passiamo anche a febbraio, perché poi il tempo per potersi divertire dopo effettivamente c'è, insomma. E giustamente dicevi anche un'altra cosa, la Serie C ormai è diventato un campionato, forse dall'esterno si fa ancora fatica a percepirlo come tale, però è un campionato sempre più difficile. Ogni anno sta alzando il livello tecnico, che secondo me sta tornando piano piano ad essere molto buono. Ne vince poi una girone, una sola ai playoff, e non è semplice. Forse è più facile salvarsi in Serie B che vincere la Serie C.
Ma assolutamente, perché insomma ne vince una per girone, una playoff, guardiamo le realtà che ogni anno vengono a incrementare la Serie C. Quest'anno si è processe Ascoli e Ternana, c'è il Vicenza, c'è la Triestina, c'è il Padova, c'è Benevento, Avellino, Catania, Casertana, Foggia, sono delle piazze importantissime. L'Entella è retrocessa dalla B, mi sembra 3 anni fa, e ancora non è riuscita a risalire, quindi ci vuole organizzazione, ci vuole un po' di intelligenza nel fare le cose, e ci vuole secondo me un senso della dimensione di come bisogna lavorare, perché comunque, ti ripeto, ci sono investimenti importanti in Serie C, cosa che neanche in B fanno, ma i numeri li conoscete anche voi, sapete benissimo che sono squadre di Serie B che spendono la metà di quelle di alcuni Serie C.
Assolutamente sì, assolutamente sì, questo è insomma anche facilmente riscontrabile. Antonio, io ti ringrazio veramente tantissimo per questo tempo che ci hai dedicato. Io poi non sono ancora venuta a Zanica a vedere il nuovo stadio, ma quest'anno voglio assolutamente recuperare, quindi sappi che presto verrò a disturbarti proprio anche di persona.
Sei sempre ospite, ovviamente, quando vuoi.
Grazie mille, e ovviamente poi insomma torneremo a disturbarti anche in collegamento. Grazie mille davvero, Antonio.
Grazie a voi, grazie mille, gentilissimi. Buon lavoro.